Ave Maria e ben ritrovati in questa nuova puntata I Santi e i Giovani. Ecco, oggi affronteremo il tema del settimo comandamento. Continuiamo quindi con insomma, ecco, il percorso che ci vede alla riscoperta e alla riflessione in merito appunto ai comandamenti di Dio e oggi affronteremo appunto il tema espresso in questo comandamento, il settimo appunto, sempre facendo riferimento a quello che è il catechismo di San Pio X, il catechismo maggiore, e andando a dipanare un po' quelle che sono le varie sfaccettature di questo comandamento nella vita di tutti i giorni, nella vita del cristiano, e presentando poi anche quella che è la figura un po' che ha fatto i conti in certo qual modo con quello che appunto ci comanda questo comandamento, che è appunto non rubare, ed è la figura di Levi, che poi diviene San Matteo. Ecco, in questa puntata saranno presenti Carlo, Francesca e Fra Giampio Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, settimo comandamento appunto è non rubare, ecco, diciamo, esorta fedelmente i credenti proprio a non appropriarsi in modo ingiusto di quelli che sono i beni altrui. Quindi, con questo in merito proprio alla dottrina che sta del settimo comandamento, si dispiega proprio un profondo insegnamento che radica la sua essenza nel divieto di sottrarre o trattenere ciò che non ci appartiene, infliggendo danno al nostro prossimo in qualsivoglia maniera. Quindi rubare viene definito proprio come l'atto di asportare la proprietà altrui contro la volontà del legittimo custode, violando così il sacro principio di giustizia e l'integrità morale del prossimo, cui viene sottratto alla fine ingiustamente il frutto di quelle che sono le sue fatiche e il suo diritto. Quindi la roba d'altri, nell'accezione più ampia e inclusiva, comprende ogni bene al quale il prossimo possa vantare proprietà, uso o custodia. Ecco, ci sono due aspetti del non rubare, il furto e la rapina, che appunto si presentano come le due nefande azioni attraverso le quali si consuma l'ingiustizia del prendere ciò che non ci appartiene. Ecco, il primo, il furto, appunto, viene perpetrato nell'ombra dell'occultamento, quindi come se io entro in un posto, vedo un oggetto, un qualcosa, me ne approprio senza che l'altro se ne accorga, e quindi questo è appunto un furto, quindi che si consuma alla fine nell'occultamento dell'oggetto che non mi appartiene. Il secondo, invece, la rapina avviene attraverso l'atto proprio violento e manifesto. Ecco, nondimeno esistono poi circostanze in cui il prevalere della proprietà altrui, il prelevare dalla proprietà altrui, ecco, non si configura come peccato quando ciò avviene, per esempio, per sopperire a un bisogno estremo e vitale, in assenza di opposizione da parte del proprietario o in presenza di una sua ingiusta riluttanza a soccorrere. Ecco, un po' come episodi dell'Antico Testamento in cui vengono, diciamo, ci si ciba, Davide, dei pani dell'offerta. Ecco, è un po' un sacrilegio, un qualcosa anche, poi lì entrano in merito anche tanti altri aspetti, però ecco, è chiaro che in uno stato di gravità, ecco, non viene percepito come un appropriarsi in debito, ecco, della roba altrui. Ecco, poi al di là del furto e della rapina, il prossimo può essere danneggiato attraverso quella che è la frode, l'usura e altre forme di ingiustizia che ledono i suoi beni. Ecco, la frode si manifesta nel commercio ingannevole, mediante l'uso di pesi, misure o monete falsificate, merci difettose, falsificazioni di documenti o qualsivoglia inganno nelle transazioni commerciali. L'usura invece consiste in quello nell'esigere alla fine un interesse illecito su denaro prestato, sfruttando quindi la vulnerabilità e l'ignoranza altrui. Ecco, l'elenco delle ingiustizie nei confronti dei beni altrui, quindi che rientrano in quello che è il settimo comandamento, si amplia alla perdita ingiusta di possedimenti, al danno alle proprietà, anche all'inadempienza lavorativa. Chi per esempio non va a lavorare o fa male il suo lavoro, in un certo senso, no? Si può usare un'espressione, rubare lo stipendio delle volte, no? Cioè, quindi andare a fare il lavativo, quindi non effettivamente trovarsi in un posto di lavoro, però non impegnarsi al massimo, non dare il massimo. Ecco perché uno può essere anche, diciamo, tante volte la scelta non è solo tra il bene e il male, ma tra ciò che è bene e ciò che è meglio. Tante volte si gioca lì la scelta, si gioca lì la partita del cristiano. E quindi appunto l'inadempienza lavorativa, la mancata corresponsione di debiti o salari, distruzione o morte di animali appartenenti al prossimo, ecco, e ad ogni azione che impedisca un guadagno lecito, oltre quindi alla complicità con ladri, ricettazione di beni sottratti. Quindi in sostanza, di fronte a questa dottrina, emerge chiaramente che rubare costituisce un grave peccato contro la giustizia, soprattutto quando si tocca materia di rilievo, poiché fondamentale è il rispetto del diritto altrui sui propri beni, e quindi per i beni degli individui e le famiglie, intera, insomma, comunità sociale. E quindi il settimo comandamento, dunque, non si limita solo a proibire l'indebito appropriarsi dei beni altrui, cioè non rubare. È chiaro che non entri in un supermercato, cominci a prendere pacchi di biscotti, così, quello è semplice, è chiara questa, diciamo, come si può dire, questo esempio. Ma non si limita soltanto a questo, ma estende proprio il suo mandato a quello che è il rispetto della proprietà altrui, all'equa remunerazione del lavoro e al mantenimento della giustizia in tutte le questioni relative ai beni terreni. Quindi, in ultima analisi, poi lascio la parola a Francesca che ci farà proprio un commento, una riflessione su questo. C'è anche un altro lato di questo comandamento. Nel momento in cui chi ha peccato appunto contro questo comandamento, quindi peccando proprio contro il settimo comandamento, non è sufficiente la mera confessione, si impone la restituzione dei beni indebitamente acquisiti e il risarcimento dei danni causati. E quindi il risarcimento sostanzialmente si qualifica come il dovere di compensare il prossimo per le perdite subite, restituendo quanto rubato direttamente al legittimo proprietario o, qualora ciò non fosse possibile, devolvendone il valore in beneficenza. Infine, di fronte al ritrovamento di beni di considerevole valore, il credente è chiamato a esercitare la massima diligenza per identificare il legittimo proprietario o restituire. E restituire fedelmente quanto trovato, segno inequivocabile di una fede viva e operante nella carità e nella giustizia. Ci sono tanti episodi nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, no? Ecco, poi Carlo ci parlerà appunto di Levi, della sua conversione, lo sguardo di Gesù che alla fine, in certo senso, ha penetrato quello che era la sua vita, il suo modus operandi, no? Anche nel fare l'esattore delle tasse, ecco, appunto, quindi nel fare il suo lavoro e quindi appropriarsi, rubare, ecco, far tornare i conti, no? Quindi far uscire un guadagno al di là del giusto, ma anche ecco, di altre figure, appunto, anche nel Nuovo Testamento, quindi nei Vangeli, che appunto l'incontro con Gesù, quindi il momento della conversione della fede, è cruciale. È Qualcuno di essi dirà appunto: se ho rubato, restituirò insomma tutto quanto rubato, e ecco altre figure insomma simili a questo. Quindi sostanzialmente non basta, ecco, la conversione, il pentimento, ma bisogna anche riparare a questo. Ecco, ora io lascio la parola a Francesca per una riflessione, un commento proprio sul settimo comandamento. A te, Francesca.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E, sì, vorrei partire da un'introduzione, diciamo una riflessione introduttiva a questo settimo comandamento, cioè che è un comandamento su cui bisogna sforzarsi di riflettere molto, perché molto spesso si rischia di darlo per scontato. Sembra una cosa abbastanza semplice dire non rubare, però immagino che anche basandomi sulla mia esperienza personale, spesso nel fare l'esame di coscienza, magari sui 10 comandamenti, si arriva al settimo, non rubare, e lo si scavalca frettolosamente pensando io non rubo. E, però bisogna dire che non rubare può essere un comando di una natura materiale sicuramente, come abbiamo già detto, quindi non appropriarsi fisicamente della roba d'altri, però può essere anche di natura morale o spirituale. E dobbiamo ricordarci che comunque è strettamente legato al comandamento che dice non desiderare la roba d'altri, e pongo l'accento sul non desiderare, perché come spesso, anzi come sempre accade in ogni peccato, tutto parte da un atto interiore. Si desidera solo ciò che non si possiede. E quindi esiste desiderio e desiderio. Esistono desideri santi, ad esempio desideri di bene, desiderio della patria celeste, di Dio, che non sono finalizzati a soddisfare il nostro ego. Esistono anche desideri dettati dalla natura umana, che non necessariamente sono peccaminosi, ma derivano da bisogni o necessità naturali. Possono essere desideri di affetto, di svago, di riposo, eccetera. E poi esistono invece i desideri che hanno come fine l'appagamento del nostro ego o di qualsiasi altra nostra tendenza malvagia, e questi sono peccato. Abbiamo detto che si desidera ciò che non si ha, ma in quanto cristiani sappiamo che Dio ci dà sempre ciò che è necessario per noi, per la nostra vita fisica e spirituale. Se fossimo quindi veramente semplici e poveri di spirito, ci accontenteremmo di quello. Invece, desideriamo spesso ciò che per noi non è necessario o è addirittura dannoso. Spesso ciò che non è necessario all'uomo è anche dannoso allo stesso tempo. Cioè, l'epoca in cui viviamo ne è un esempio eclatante, ad esempio. Basta passeggiare per strada, nelle città, e vediamo che sempre di più l'uomo non si serve dei beni e delle gioie terrene per vivere e servire meglio Dio, ma vive per le gioie terrene, fine a se stesse. Bisogna avere i vestiti firmati, andare in palestra, seguire diete per avere un corpo perfetto, eccetera, eccetera. Chi più ne ha più ne metta, pensiamo agli idoli che ci sono oggi, e il tutto per glorificare se stessi e non Dio. E questa è una mancanza grandissima di gratitudine verso Dio e verso la sua provvidenza che ci dà i beni di cui abbiamo bisogno. E inoltre questi desideri portano con sé un altro peccato molto grave, che è l'invidia. Potrebbe sembrare un peccato, che non c'entra niente col settimo comandamento, ma più avanti si capirà perché l'ho chiamato in causa. L'invidia consiste in questo: appena vediamo qualcuno che è più di noi, o non necessariamente di più, ma semplicemente ciò che desideriamo e che magari non abbiamo, nasce in noi questo sentimento. Già dalla radice latina della parola invidiare possiamo capire che è una specie di accecamento. Invidere è composta da un negativo in e vedere, e significa vedere male o guardare male, guardare storto. E guardare male cosa? La preziosità e il valore relativo dei beni, sia materiali che di altro grado, che Dio ci ha dato, qualunque essi siano. Bisogna stare attenti perché l'invidia, insieme alla superbia, alla fine è stato il peccato di Lucifero. Lui, che era il più bello degli angeli, non era soddisfatto di tutta la sua magnificenza, ecco, e voleva essere addirittura come Dio, infinitamente superiore a lui, che non avrebbe mai potuto raggiungere la grandezza di Dio. E quindi ha tentato di rubargli, in un certo senso, il suo posto. E qui comincia ad arrivare il tema del furto. Lucifero ha inoltre invidiato la natura umana, fatta appunto a immagine e somiglianza di Dio e destinata a ricevere l'incarnazione del Verbo, cioè della seconda persona della Trinità. Un teologo spagnolo di nome Viguiero sostiene: Lucifero, considerando la bellezza, la nobiltà e la dignità della sua natura e della sua superiorità su tutte le creature, dimenticò la grazia di Dio a cui tutto doveva. Pieno d'orgoglio, ambì a quella felicità suprema, al cielo dei cieli, retaggio della natura umana, quindi una proprietà della natura umana che doveva essere unita ipostaticamente al figlio di Dio. Egli invidiò quel posto, il quale nella scrittura è chiamato la destra di Dio, si ingelosì dell'umana natura e comunicò il suo desiderio a tutti gli angeli dei quali egli era naturalmente capo. Da questo orribile sentimento, quindi, fine citazione, il desiderio passa all'atto di rubare, o almeno al tentativo di usurpare a Dio i suoi diritti o quello che lui ha destinato ad altri. In questo caso, per esempio, questa grazia che lui aveva nella sua infinita sapienza già preparato per l'umanità, cioè l'incarnazione del verbo. Questo può essere definito, diciamo, il furto dei furti, ecco, o almeno il tentato furto da parte di Satana. Ma possiamo anche pensare, per esempio, a come poi Satana ha cercato di attuare, diciamo, questo suo desiderio malvagio nel tentare Adamo ed Eva nel giardino, per esempio. Quello è stato, potrebbe, si potrebbe dire che ci ha, in quel momento Satana ci ha, anche se c'è stato il consenso, ecco, da parte di Eva e poi di Adamo, ci ha spogliati, ecco, di quello che era la nostra proprietà, la nostra dignità di figli di Dio. Se ci pensiamo, poi tutti i più gravi peccati commessi contro i 10 comandamenti sono una specie di furto. E nella scorsa puntata abbiamo parlato del comandamento non commettere adulterio o atti impuri, che allo stesso tempo è legato a non desiderare la donna ad altri. E un po' come il settimo è legato al non desiderare la roba da altri. Anche qui si parte da un desiderio che, se non è respinto ma assecondato, è già peccato. E da qui ci vuole poco a passare all'atto. L'adulterio, per esempio, non è forse un furto al marito o alla moglie? Un furto anche morale, oltretutto, non solo materiale. È un furto per i figli che vengono privati della solidità familiare, dei sani esempi dei genitori che concorrono alla formazione dell'anima. La fornicazione può essere un furto, è un furto della purezza altrui e della propria. Nella scorsa puntata abbiamo parlato delle martiri della castità, sì, appropriarsi, ecco, per esempio, della verginità altrui può essere un furto, l'atto impuro solitario, la pornografia sono un furto della propria purezza e dignità, e in fin dei conti ci si priva della grazia di Dio, ecco. Ma si potrebbe andare avanti con tantissimi altri, l'omicidio è il furto della vita altrui. E così come la calunnia e la maldicenza sono un rubare la reputazione, l'onore e la cosiddetta vita civile, quindi non quella fisica, ma la vita civile delle persone. E infine, il massimo furto è quello nei confronti di Dio quando gli sottraiamo il culto a lui dovuto, quando mettiamo al posto di Dio le creature, il rispetto umano e il nostro ego, cadendo in un'idolatria spirituale. Non si può rubare nulla a Dio, sia chiaro, nulla si può sottrarre a Dio, ma allo stesso modo in cui Lucifero ha creduto di poter sottrargli qualcosa per accrescere la propria gloria, così possiamo fare noi, accecati dall'invidia o comunque dal nostro ego. Questo non vuol dire però che il furto oggi sia solo un peccato di natura morale o spirituale, anzi la nostra società ne è afflitta gravemente anche a livello materiale, come abbiamo già detto. Basti pensare a quanta corruzione troviamo nei più alti ranghi della società. Per denaro oggi si è disposti a fare qualsiasi cosa, e in particolare l'arricchimento che viene dall'ingiustizia e dalla criminalità non conosce limiti. E oggi, infatti, potremmo dire si fa soldi sul sangue della gente. Pensiamo alle lobby della nostra epoca che lucrano sugli aborti, per esempio, sull'ideologia gender, sulla prostituzione e sulla droga. Moltissime forme di divertimento, oltretutto, sono, anche se sono apparentemente innocue, sono in realtà furti gravi. E oggi ci sono un sacco di persone che si arricchiscono grazie ai casinò, dove le persone vanno a spendere tutto quello che magari hanno guadagnato con un lavoro anche onesto nel gioco d'azzardo. Anche lo spendere irresponsabilmente il denaro guadagnato può essere un furto. Quante persone sono dipendenti anche dal gioco d'azzardo e derubano la propria famiglia delle proprie sostanze spendendole, ecco, in queste attività veramente degradanti. E quanti atti orribili si compiono per il denaro, e che, come si è sempre detto, è quello che fa girare il mondo, no? Un santo come San Francesco d'Assisi, per esempio, questo lo sapeva bene, e addirittura nella sua regola specificò: nessun frate prenda o riceva o faccia ricevere pecuni o denaro per nessuna ragione, se non per una manifesta necessità dei frati infermi, poiché non dobbiamo riporre né attribuire alla pecunia e al denaro maggiore utilità che ai sassi. Queste erano le parole di San Francesco. Naturalmente questo non si può applicare a una persona che vive nel mondo e che non ha volontariamente rinunciato alla vita, ecco, di laico. ma ci dice molto sulla seduzione che il denaro può avere sull'uomo. E il frate addirittura una volta aveva reagito così di fronte a un confratello che solo una volta aveva accettato un'elemosina da parte di un benefattore. Aveva portato il denaro a San Francesco e San Francesco gli aveva risposto: bene, adesso per l'atto che hai fatto, per penitenza, prendi in bocca il denaro che hai ricevuto e vallo a mettere su quella montagna di sterco che c'è lì vicino, perché quello è il suo posto. Così aveva detto San Francesco. In poche parole, questo è per dire che le persone si arricchiscono in maniera, quando si arricchiscono in maniera disonesta, commettono ugualmente un furto. Ancora più che rubare i soldi, potremmo dire, rubano la vita e le anime delle persone e allo stesso tempo distruggono la propria anima. Si tratta quindi, come ogni peccato, di un'arma a doppio taglio. Quando si fa male al prossimo, prima di tutto si sta già facendo male contro se stessi, peccando. Non dimentichiamoci inoltre che tra i quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio c'è la frode alla mercé degli operai. San Pio X sottolineò i casi in cui nella Sacra Scrittura viene detto che un peccato grida verso il cielo. Secondo la Sacra Scrittura questi quattro peccati sono l'omicidio volontario, il peccato impuro contro natura, l'oppressione dei poveri e la frode della mercé agli operai. A proposito di questa ingiustizia verso i salariati, la scrittura stessa dice, nel Deuteronomio dice, non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nella tua terra, nelle tue città. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. E ancora il libro dei Giudici dice: ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. Quindi ecco, anche la Sacra Scrittura stessa ci dice quanto sia grave agli occhi di Dio un peccato del genere. Anche per esempio Padre Pio, per far capire la gravità di questo peccato, ci fu questo fatto che una volta in confessionale arrivò un negoziante e Padre Pio a un certo punto gli chiese quanto fosse l'interesse che lui ricavava dalla sua vendita. Il fedele rispose, diciamo, la somma, però aggiunse frettolosamente, però faccio l'elemosina, e Padre Pio di tutta risposta disse: sì, fai le elemosine con i soldi degli altri, sei un ladro, vattene. Quindi lo mandò via, probabilmente anche senza soluzione, perché non era pentito evidentemente di come lui faceva i suoi soldi. E lo sconcerto di questo tale fu così grande che lasciò direttamente il suo mestiere, poi si dice. E quindi pensiamo anche a come si spendono i soldi guadagnati faticosamente. E come li si è guadagnati, soprattutto, come si diceva prima, se si è guadagnati con un lavoro onesto e fatto bene. E dobbiamo ricordare che oltretutto Padre Pio, alla fine degli anni 60, già prevedeva e soffriva per le attuali situazioni che la nostra società poi avrebbe maturato, e ne parlava con parole roventi, diceva che la nostra epoca si sarebbe caratterizzata come confusione di idee e predominio di ladri. Poi su che tipo di ladri non lo ha specificato, però ci sono, diciamo che oggi ne abbiamo addirittura troppi, ecco, di questo genere. E a questo punto ci si potrebbe chiedere: e chi ruba per necessità, per esempio, o per disperazione? Tenendo sempre conto, diciamo, del fatto che la provvidenza di Dio dà sempre tutto all'uomo ciò di cui ha strettamente bisogno. Ci sono casi, tuttavia, che certi atti, indicati come peccati, come per esempio il furto, a causa delle circostanze o motivi per cui sono commessi, hanno un'attenuante, come l'esempio che abbiamo fatto nelle puntate precedenti di uccidere per legittima difesa. Chiaramente non uccidere è un comandamento, e Però abbiamo detto che provocare la morte del proprio aggressore per difendere la propria vita o anche quella del prossimo, secondo il catechismo, non è peccato. E rubare, quindi, allora, per non cadere in confusione o scrupoli, sottigliezze, lascio rispondere sempre a un aneddoto che riguarda Padre Pio. Questo aneddoto è riportato da Padre Alessandro da Ripa Bottoni nel suo libro Padre Pio racconta e dice. Si dice che un frate, non ancora diventato cappuccino, avesse preso dalla cassa del collegio, che era stata affidata a lui, 500 lire per aiutare una vedova bisognosa che stava per essere cacciata in strada insieme alle figlie da un padrone ingiusto. La donna, infatti, non era riuscita a restituire i soldi presi in prestito dal padrone. Un altro frate, venuto a sapere dell'accaduto, accusò il confratello di aver commesso un grave furto. A quel punto Padre Pio intervenne dicendo: E lei chiama furto questo? Se io sapessi che una famiglia muore di fame ed è cacciata in strada da un simile malvivente di padrone di casa, con tutte le spaventose conseguenze che aspettano questi disgraziati sul marciapiede, io sarei il primo ad andare a rubare in casa di questa tigre e l'indomani andrei a trovarlo e gli direi: Ecco, sono io che ti ho derubato, mettimi in prigione, fa quel che ti pare. A queste parole, prevedibile, il frate accusatore rimase stupefatto. Non se lo aspettava, soprattutto da un tipo inflessibile come Padre Pio, ecco, diciamo che sulla morale non faceva sconti. In questo caso, però, Padre Pio aveva riconosciuto qual era il male maggiore in quella situazione e soprattutto qual era la carità. Ecco, tutto quello che facciamo deve essere finalizzato alla carità, di Dio e del prossimo. Tuttavia l'altro frate cercò di controbattere e disse che la specie dell'atto era effettivamente un furto e quindi era un peccato. E Padre Pio rispose perentorio che non lo era, al fine di assistere il caso disperato di quelle povere creature. E aggiunse: In un caso tanto angoscioso io 500 lire le prenderei a chiunque. Le più terribili miserie sono quelle del pane, sovente nelle città sono questi i casi in cui la gioventù, specie le fanciulle, si perdono. Io ho conosciuto delle sciagure così tremende che avrei fatto qualunque cosa per aiutarle. Ecco, quindi naturalmente questo da parte di Padre Pio non deve essere letto come un invito a, diciamo, a farsi, diciamo, padroni della propria coscienza, diciamo, un po', così, abusando del nostro libero arbitrio e definendo, insomma, in ogni circostanza dove sia lecito rubare oppure no. Qua chiaramente si trova davanti a una situazione di evidente bisogno. E quindi l'accusa rivolta a quel vizio che aveva preso 500 lire non era fondata, anche per il fatto che probabilmente quelle lire sarebbero state poi restituite, ecco, appena possibile. Sottolineiamo sempre il fatto di restituire o comunque riparare alla sottrazione che si è compiuta a chi che sia. Però ecco, bisogna anche sempre calare insomma, le ragioni per cui si compiono certe azioni nel contesto. E in questo caso, diciamo, l'atto era finalizzato a un bene molto più grande e anche dovuto, potremmo dire, richiesto dalla carità. E quindi, nonostante, diciamo, la premessa che abbiamo fatto all'inizio, anche della natura spirituale di questo peccato, non bisogna farsi troppi scrupoli. Ecco, se qualcuno necessita, ecco, di aiuto, è sempre giusto, cosa buona e giusta, venire in suo soccorso, perché Dio stesso lo comanda, ecco. E con questo chiudo la mia riflessione e lascio a Carlo l'esposizione, ecco, del santo di questa puntata e vi auguro un buon proseguimento di ascolto.
Grazie Francesca per questo intervento, per questa riflessione molto approfondita che ha toccato alcuni aspetti in effetti insomma, poco conosciuti perché appunto come abbiamo detto e detto, ecco, non si limita al solo non rubare, quindi a livello fisico, quindi appropriarsi indebitamente di un oggetto, ecco, per esempio, ma è qualcosa che ha la sua radice nella parte interiore della persona, quindi è già parte nel desiderio, no? E poi chiaramente il desiderio si esplica, può arrivare ad esplicarsi, ecco, materialmente, ma anche, diciamo, in un certo qual modo, ecco che la carità copre, diciamo, un numero considerevole tante volte di mancanze. Ecco, quindi l'episodio che hai citato, che mi ha colpito molto, ecco, del frate che va a prendere, insomma, i soldi per dargli alla vedova per poter pagare, ecco, l'affitto, per non essere più sfrattata, quindi finire, insomma, in mezzo alla strada con la famiglia. Ecco, questo ci ha rubato, materialmente ha sottratto, ecco, qualcosa, però in realtà il fine era molto più alto, che era quello che è un gesto di carità. È un po' quella, diciamo, tante volte. Quegli episodi, può richiamare qualche episodio, a me ha richiamato un po', per esempio, un parallelo con l'episodio dell'Antico Testamento, in cui le levatrici d'Egitto, ecco, dicevano delle menzogne sostanzialmente al faraone, perché avevano ricevuto l'ordine che tutti i maschi, insomma, che nascevano dovevano, ecco, essere uccisi, eccetera. Allora loro nascondevano questo, quindi sostanzialmente stavano mentendo, ma stavano mentendo al faraone, quindi a quello che è l'autorità alla fine dell'epoca, e quindi può essere anche l'autorità di oggi, quindi un po' quasi delle sovversive, ma in realtà stavano ubbidendo a quella che era la voce di Dio, a quello che era un comando di Dio, e chiaramente, diciamo, i comandi di Dio ante omnia, cioè prima di tutto. Per cui c'è, un certo qual modo, ecco, la risposta alla carità, e Dio è la carità, insomma, il sommo bene. Per cui, ecco, rubare sì, ma in caso di necessità, appunto, come qualche volta anche è stato registrato, no? Qualcuno che al supermercato ha rubato perché o non riusciva a pagare, diciamo, ecco, due o tre provviste che aveva preso perché non ci riusciva con i soldi, ecco, in buona fede, eccetera. In quel caso c'è la carità che deve soccorrere. Per cui, ecco, non rubare deve essere appunto letto sempre alla luce della carità, però chiaramente è tutto un discorso, insomma, è un dipanare nella vita quotidiana del cristiano, appunto, che tocca i vari aspetti, anche fare bene il proprio lavoro. Quindi svolgere al massimo il proprio lavoro, perché poi, ecco, altrimenti si tratterebbe appunto di bivaccare, e quindi alla fine cercare di rubare un qualcosa che non spetta. Ecco. Quindi è anche questo, il fatto che non spetta un qualcosa, allora me ne approprio. Prima di passare a Carlo, ecco, che ci parlerà appunto della vita di San Matteo, io, insomma, ci fermiamo per una breve pausa musicale.
Oh.
Ave Maria, eccoci ritrovati in questa seconda parte della puntata dedicata al settimo comandamento, non rubare, a questo imperativo di Dio, a questo comando importantissimo. E passiamo appunto a parlare di quella che è la figura di San Matteo, di Levi, prima della conversione, che è appunto. Aveva a che fare un po' con questo settimo comandamento, giusto Carlo? A te la parola per questo commento, questa presentazione.
Diego, grazie, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, insomma, approfondiamo questa figura, no, appunto di un evangelista, nota per essere un evangelista, oltre che uno dei 12 apostoli, ma su cui le notizie storiche sono poche e abbastanza frammentarie. E quindi, insomma, bisogna iniziare basandosi su quello che la tradizione antica della Chiesa e i Vangeli ci offrono, ovviamente a partire dal Vangelo, no, che è stato attribuito allo stesso San Matteo, ci offrono appunto sulla vita e sulla figura di questo apostolo. Matteo, il cui nome poi significa dono di Dio, in effetti è un nome che compare negli elenchi degli apostoli contenuti in tre Vangeli, quello di Matteo, appunto, 10:3, Marco, 3:18 e Luca, 6:15, oltre che negli Atti degli Apostoli, 1:13, che è un'opera canonica che racconta, no, la primissima storia della Chiesa. Nel Vangelo di Matteo, in particolare, nell'elenco proprio del Vangelo di Matteo, viene specificato che Matteo è un pubblicano e la sua conversione, invece, è narrata sempre nello stesso Vangelo. Nel punto 9:9, la vado a leggere. Partitosi di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco della gabella e gli disse: seguimi. Quegli si alzò e lo seguì. Quindi sappiamo che era un gabelliere, un pubblicano. In effetti, dov'era l'errore di Matteo? Che qui è abbastanza lasciato, no, sotto traccia anche nel Vangelo, anche se ovviamente lo si ricava benissimo. I pubblicani erano delegati, come appunto avremo capito, come esattori delle tasse per l'impero romano nella provincia di Giudea. Questi praticamente dovevano pagare all'erario le imposte in anticipo per poi potersi rifare sulla povera gente e quindi ovviamente diventavano dei veri e propri usurai, insomma dei ladri matricolati. E non solo, Matteo in particolare, in quanto probabilmente giudeo o comunque insomma di religione giudaica, maneggiava ed era legato alle monete romane che avevano coniato sopra, no? Lo sappiamo anche dal celebre episodio, no? Dobbiamo dare, no, dunque a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, avevano sopra coniato il volto di Cesare. E l'immagine quindi di un dio pagano, l'imperatore, no, per gli antichi romani era assimilato a una divinità, tant'è che questi soldi non erano accettati come offerte nel Tempio di Gerusalemme perché contrari al primo comandamento. Quindi insomma ce n'era abbastanza, no, per essere molto malvisto dalla gente, dalla società ebraica dell'epoca, no, dai farisei, dai pubblicani. In effetti questa conversione di questo personaggio è raccontata anche in Luca 5, 27, 30 e Marco 2, 13, 17. Però, come tu dicevi, anche Diego, il nome di questo pubblicano non è Matteo, bensì Levi, figlio di Alfeo, secondo Marco, e non ci dicono chiaramente se questo Levi poi sia diventato apostolo, però fanno intendere che di sicuro abbia cambiato vita. Luca ci dice che abbandonò ogni cosa addirittura. Un Levi, però, a differenza del nome Matteo, non compare in nessuno degli elenchi degli apostoli che ho citato prima, neanche in quelli contenuti appunto in Marco e in Luca, e quindi la precisa identificazione, no, fatta nel Vangelo di Matteo dell'apostolo come pubblicano, no, diciamo, giustifica pienamente l'interpretazione tradizionale che vede, diciamo, in Matteo e in Levi la stessa persona, insomma, per intenderci un po' come Simone, che poi diventa Pietro, San Pietro. Finora, poi tra l'altro, no, pensavo, vi ho parlato, no, del Vangelo di Matteo, però come sappiamo, no, che sia lui lo scrittore del testo? Perché un'altra delle cose che sappiamo della sua vita è che sia un evangelista, ma insomma, da dove lo ricaviamo questo? In effetti, il Vangelo non è firmato. Tutto quello che noi possiamo, insomma, queste, le informazioni, diciamo, le ricaviamo dalla tradizione della Chiesa, a partire da una citazione. che si trova nel, insomma, databile al 130 d.C. in un testo di Papia di Gerapoli in Frigia, che è un testo citato a sua volta da uno storico cristiano antico che è Eusebio di Cesarea, in cui si dice espressamente che Matteo raccolse le parole, ma, insomma, del Signore in lingua ebraica, solo che non si capisce se queste parole si intenda la parola con la P maiuscola, insomma il Vangelo, no? Evangelium vuol dire parola, oppure parola, oppure delle massime. Andare più nel dettaglio di Ireneo di Lione, che nella sua celeberrima opera contro le eresie, ci dice che San Matteo, predicando agli ebrei, scrisse loro un testo evangelico nel periodo in cui Pietro e Paolo predicavano a Roma, quindi ci dà anche un margine cronologico dettagliato, e in effetti oggi gli studiosi collocano il Vangelo di Matteo greco, che è arrivato a noi, quindi posteriore alla versione ebraica, intorno al 70 d.C., con anche proposte di retrodatazione, e pensiamo che la morte di Nerone, no, il persecutore di Pietro e Paolo, la morte dell'imperatore Nerone del 68 d.C., quindi ci dovremmo essere cronologicamente. Inoltre, Eusebio di Cesarea, che già ho citato, aumenta le informazioni e ci dice che Matteo scelse di scrivere nella lingua materna un Vangelo, insomma, perché doveva partire, quindi voleva sostituire, per andare a evangelizzare altre genti, e quindi voleva sostituire, no, diciamo, la sua presenza con questo testo che avrebbe potuto, no, guidare nella fede il suo gregge. Inoltre, in effetti, la lettura del Vangelo di Matteo ci offre un'immagine di un autore di provenienza palestinese che sembra rivolgersi per stile, pur essendo, come ho detto, scritto in greco, a un uditorio della sua regione natia, e che si mostra particolarmente attento alle parole di Gesù e alla sua interpretazione dottrinale anche alla luce dei testi dell'Antico Testamento. E questo è molto interessante, perché appunto ci fa vedere come proprio molto probabilmente sia il vero testo originale in aramaico e poi sia stata fatta questa nuova versione, insomma, in greco. E quindi una forte attenzione mostra San Matteo per quanto riguarda il contesto ebraico, e in effetti anche il Gesù che emerge, no, dal Vangelo è un Gesù soprattutto maestro, che porta a compimento, no, l'Antico Testamento, l'antico insegnamento. Pensiamo, no, ai grandi discorsi contenuti nel Vangelo, no, il discorso della montagna, il discorso missionario o delle parabole, ma è anche attento molto San Matteo all'attualità giudaica del tempo, no, come il Vangelo di Luca, che è poi il più storiografico, no, forse fra i Vangeli, con cui condivide anche probabilmente delle fonti testuali, oltre a fonti proprie al Vangelo di Marco, che è il primo fra i Vangeli canonici a essere scritto e che viene ripreso anche da Matteo. Un'attualità giudaica che per esempio si vede nella ripresa dell'infanzia, no, di Gesù, pensiamo alla figura di Erode il Grande, un'infanzia che poi condivide, no, con il Vangelo di Luca, oppure alle questioni degli scribi e dei farisei, ai loro problemi, no, teologici e politici, e soprattutto poi anche il rifiuto che viene fatto dell'annuncio del Signore da parte dei sommi sacerdoti, no, durante il processo a Pilato, e la conseguenza nefasta che questo avrà sia dal punto di vista storico, il sacco di Gerusalemme, sia anche dal punto di vista ovviamente teologico, appunto spirituale, che sono sottolineate da Matteo. Ma poi ovviamente Gesù non parla nel Vangelo soltanto, no, ai giudei, ma anche ai giudei convertiti, ai cristiani, poi di fatto, no, di ogni tempo e di ogni luogo, e offre risposte a questioni come l'annuncio evangelico e la missione verso i pagani, quindi, no, contro la tradizionale chiusura giudaica verso il mondo pagano, e poi su casi pratici della vita, quali il matrimonio, no, le ricchezze, l'autorità, senza parlare poi dei problemi reali della comunità come le divisioni e gli scandali, quindi problemi di vita cristiana, quasi come se l'autore, no, fosse stato attento a come vivere bene una vita cristiana, prendendo gli insegnamenti direttamente ovviamente dal nostro Signore. Quindi fa anche vedere così una sorta, no, di attenzione a vivere una vita migliore dopo un periodo invece, no, in cui si era persa la strada. E questo è tutto quello che possiamo dire di Matteo a partire dal Vangelo a lui attribuito, che già è tanto. Però ci sono anche, no, tradizioni successive, che poi sono state riprese dai padri della Chiesa, che lo vedono, come abbiamo detto, no, partire dalla sua regione natale, missionario, e lo si vede poi nei luoghi e delle realtà più disparati. Queste fonti non sono molto concordi, dalla Persia al Ponto, alla Siria, oppure addirittura in Irlanda, e poi non sono unanimi neanche sulla loro fine, non si sa se è legata sulla sua fine, non si sa se è legata a un decesso naturale oppure al martirio. Quella più probabile e famosa è quella che però lo vedi in Etiopia presso il sovrano Egippo, che, dove si recò per convertire, no, e evangelizzare, dove trovò il martirio, ucciso a colpi di spada, secondo alcuni, mentre celebrava l'Eucaristia. E poi ovviamente è interessante anche il ritratto che ci viene offerto dai padri della Chiesa di questa figura, dove sono sottolineate in particolare tre caratteristiche della sua santità, che sono la prontezza nell'obbedienza, obbedisce subito, no, alla chiamata, e la generosità, come dice Luca, no, abbandonò tutto, e poi l'umiltà, per come parlò di sé come peccatore pentito nel suo Divangelo. È un ritratto di questa figura che viene rappresentata nell'arte molto spesso. Le prime rappresentazioni sono, no, in San Vitale o a Santa Apollinare in Classe, a Ravenna, dei mosaici che ci offrono forse, no, l'immagine più vicina a quella che aveva l'antica comunità cristiana, ma che tra l'altro, no, è rappresentato spesso come simbolo con l'uomo, che questo perché appunto sottolinea, no, l'albero genealogico di Gesù e quindi la storia di Gesù come vero uomo oltre che vero Dio. Però appunto fra le varie raffigurazioni a me piace molto e vorrei citare perché proprio rende perfettamente, secondo me, la figura di San Matteo e proprio l'episodio e la centralità del comandamento che stiamo richiamando, il settimo comandamento, e la rappresentazione che ne dà il Caravaggio nella vocazione di San Matteo a Roma, no? Si trova nella chiesa di San Luigi dei Francesi, nella Cappella Contarelli, quadro celeberrimo, che vede appunto così un tavolo con cinque persone attorno che stanno contando, due che stanno contando le monete, completamente disinteressati al resto, e due che guardano abbastanza annoiati fuori dalla porta che è rimasta aperta da dove entra questa luce, e poi c'è questa figura straordinaria di San Matteo, che è l'unico che si rivolge con estrema attenzione ad altre due figure di cui il volto è mostrato a malapena nel chiaroscuro, che sono Gesù e poi San Pietro. Ed è interessante come sia un gioco, no, di sguardi e di mani, in cui la mano di Gesù indica San Matteo, la mano di Pietro anche sembra indicare appunto il pubblicano, quasi a chiedere conferma, no, come a fare da mediatore, il segno della mediazione che c'è, no, fra Dio e la Chiesa. D'altronde, no, come si dice, non si può avere Dio per padre se non si ha la Chiesa per madre. E questa figura di San Matteo è straordinaria perché ha sia intanto appunto il dito a indicare se stesso, quasi stupito, no, a dire ma signore, ma cerca me, insomma, ma ha anche uno sguardo estremamente preso, attento, a differenza degli altri sono completamente disattenti a quello che sta succedendo, rapito da questa figura che è entrata in questa stanza e che sembra appunto così, anzi trovo particolare, no, questo abbinamento con la figura di Pietro, che come abbiamo letto dal Vangelo non è nominata, ma che viene inserita da Michelangelo, Merisi, quindi da Caravaggio, insomma, e, che appunto così mi rimanda così, alla mente lo stesso Vangelo, no, di Matteo, quando parlando, no, così del giovane ricco, Pietro, no, chiede a Gesù, ma noi abbiamo rinunciato a tutto, per te, insomma, no, appunto, e Gesù gli dice, ma avete fatto bene perché voi riceverete, no, il centuplo di quello che avete lasciato. E quindi, insomma, San Matteo, paradossalmente, no, lasciando il denaro, lasciando la bramosia, come appunto poi ha detto bene Francesca prima, facendo un commento meraviglioso al nostro, appunto, al nostro comandamento, lasciando questo errato amore per i beni terreni, che cercando invece qualche cosa di veramente importante, di veramente significativo, che è appunto il rapporto con Dio e la salvezza eterna, ebbene guadagna paradossalmente il centuplo. Quindi è questa l'importanza della figura di San Matteo, un uomo che capisce che la vera economia non è nella salvezza e nella fama terrena, ma nella salvezza eterna. E la vera libertà anche dai beni terreni porta alla libertà così dell'anima e alla tranquillità di vita, e quindi così vorrei concludere questo mio intervento con un augurio a tutti, per tutti noi, per tutti gli ascoltatori, no, pensando a Dante quando nel Purgatorio ci dice a maggior forza e a maggior natura liberi soggiacete, quindi così liberi fidiamoci del Signore e appunto rispettiamo i suoi comandamenti, fra cui quello del non rubare.
Grazie Carlo per questo commento, per la presentazione proprio di questa figura, appunto le cui notizie sono scarne, come hai detto tu, però ecco, è ben condensato il tutto magistralmente dal dipinto che hai richiamato, appunto del Caravaggio, dipinto che ho visto personalmente, quale insomma, sono rimasto molto estasiato, proprio per, al di là dei giochi di luce che ci sono, ombre, eccetera, ma appunto queste mani, questi indici che indicano lui stesso, quindi quelle stesse mani che venivano usate, ecco, per rubare tutto, quindi per contare i soldi, le monete, eccetera, alla fine quel dito diventa un dito che va a puntare se stesso, quindi non conta più il denaro, ma comincia a contare su se stesso, fidandosi ovviamente di Dio, della chiamata che ha appunto nostro Signore Gesù Cristo gli ha rivolto e che chiaramente rivolge a tutti noi, ecco, quella che è appunto la conversione e la sequela. Ecco, ora passo la parola fra Gian Pio Maria proprio per il commento spirituale della puntata, proprio a chiusura di questa puntata.
Grazie Diego, grazie a tutti voi, bentrovati cari amici anche in questa circostanza. E quelle suggestioni così che mi vengono, avendo sentito queste belle appunti che avete condiviso. Si parlava prima dei furti di Satana che ha voluto fare nel momento in cui, come Lucifero, ha invidiato la nostra natura umana. E viene in mente un personaggio nella Sacra Scrittura che ha fatto un grandissimo furto, e l'ultimo furto della sua vita. E mi viene in mente San Disma, quello che viene chiamato il buon ladrone. Con quelle ultime parole: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Tu sei innocente, io sono peccatore, quindi vengo condannato giustamente, e oggi sarai con me in paradiso. Viene detto un po' scherzosamente che San Disma ha fatto l'ultimo furto, si è rubato il paradiso con questa frase, con questo episodio. Quindi penso anche noi così dobbiamo un po' cercare di fare questo ultimo colpaccio della nostra vita. Ancora. Si parlava anche un po' di questi giochi d'azzardo, questi casinò in cui si sperpera e si perde tante delle proprie sostanze che uno ha accumulato con la fatica del proprio lavoro. Bisogna un po' anche ricordare questi giochi delle macchinette che oggi vengono proposti e messi un po' in tutti i luoghi di ritrovo, nei bar o in queste sale così in cui si può sempre più avvicinare e veramente perdere grandi cose. Poco tempo fa avevo anche notizia di parenti così che dicevano alcuni loro parenti avevano perso in pochi mesi una grossissima somma di 50.000 euro proprio in questi giochi di macchinette così, frequentando da un bar all'altro così, di cui diventa veramente anche una dipendenza e una droga, e anche questi i gratta e perdi così, diventano tutte queste cose qui un po' modo proprio per scialacquare, derubare, privare la famiglia di tanto, 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 tanto bene. E un po' concludo questo pensiero anche su quando una persona va a confessarsi di questo peccato del furto. Dicevamo prima, non è sufficiente essere pentiti, non è sufficiente confessarsi questo peccato, il peccato di furto, bisogna avere anche l'impegno della restituzione, questa cosa che io posseggo, questa cosa che ho preso prima di poter ricevere l'assunzione di essere perdonato da Dio, bisogna che io la restituisca. E, a volte viene in mente una confessione che Padre Pio un po' voleva smascherare. Padre Pio che racconta un po' un aneddoto, una barzelletta, quando qualcuno andava da lui e la sua accusa era un po' simulata, era un po' non corretta o non completa. Raccontava Padre Pio, dice, tu fai come quello che va da confessarsi e dice, padre, ho rubato una corda. Beh, come ho rubato una corda? Sì, insieme attaccata a quella corda c'erano anche due corna. Una corda con attaccate due corna, il sacerdote sembra più sbalordito e confuso di questa cosa qui. Sì, e attaccate quelle corna c'era anche una mucca, e quindi un po' per invece di accusare di aver rubato una mucca, così un po' aveva fatto un po' un gironzolo di confessioni così lontane, proprio per sminuire tutto quello che fa. Quindi invece la confessione deve essere proprio integra e sincera col proprio pentimento per poter ricevere questa soluzione. E giustamente dicevamo che sembra un po' banale dire beh non ho rubato, invece quante volte, in quanti modi possiamo rubare o togliere qualcosa che non spetta a noi possedere. Ricordavo prima assieme così un caro amico spirituale, un santo sacerdote così che si era confessato figlio spirituale di Padre Pio, di San Pio da Pietrelcina, e aveva un po' dopo la conoscenza con Padre Pio una bella conversione nella sua vita spirituale, preghiera fino a tardi, un grande fervore nella preghiera, nelle catechesi, nella predicazione, tanto che i parrocchiani cominciavano molto a lodarlo, quanto questo nostro sacerdote, il nostro parroco, che miglioramenti che ha avuto, guarda quanto è bravo, quanto è diligente, quanto è ligio nei suoi doveri, quanto è così, insomma. E a un certo punto un'adulazione, un complimento, diceva Santa Teresa d'Avila, è farcilo sgambetto. E a un certo punto va a confessarsi da Padre Pio nei suoi incontri regolari, in cui ogni mese così scendeva San Giovanni Rotondo per potersi così, e a un certo punto da questa confessione confessa che si era compiaciuto di quelle lodi. Mi ricorda quel sacerdote quella reazione di Padre Pio, dice Padre Pio puntando il dito, dice sei un ladro, e questo sacerdote rimane un po' sbalordito da queste parole di Padre Pio, hai rubato quella gloria che dovevi dare a Dio, sia che mangiate, sia che beviate, sia che dormiate, tutto fatto per l'amore e per la gloria di Dio, dice San Paolo, e anche in questa bene che stava compiendo, che stava operando, questo compito era tutto di innalzare e lodare il Signore, e di questo aveva mancato, si era compiaciuto, riteneva queste cose, questi complimenti che si erano fermati a lui stesso, alla sua stessa persona, senza indirizzarli, innalzarli a Dio, e di questo invece la Beata Vergine Maria ci dà luce col cantico del Magnificat. Il momento in cui Santa Elisabetta loda la Beata Vergine Maria, beata te che hai creduta, benedetta tu fra le donne, credevo che la madre del Signore venga a me, lei non fa altro che innalzare tutte queste lodi, purificandole, abbellendole, e le innalza a Dio. L'anima mia magnifica il Signore. E questo che dopo dicono i santi, ogni volta che noi lodiamo la Beata Vergine Maria, ogni volta che la preghiamo, lei innalza l'anima mia magnifica il Signore, innalza quelle lodi di Dio. Ebbene, allora, ricordiamoci anche di tutto quel bene che abbiamo, che possiamo fare, così anche tutto è dono che ci ha fatto Dio, e quindi a Lui dobbiamo innalzare la nostra lode. Quindi diciamo ai Santi Padri, come il furto è una mancanza di cui sono molti di più di quelli che si pensa intaccati di questo. Allora, dobbiamo più purificare sempre il nostro cuore e tutto rendere gloria a Dio e poterlo sempre più ringraziare per tutto quello che ci concede di fare e fare in modo di utilizzare tutti i beni che il Signore ci mette a disposizione per glorificarlo. Siano pochi, siano tanti, utilizziamo quelli che abbiamo, non invidiamo quelli degli altri e possiamo dare un utilizzo che possa fare in questo del bene a noi, del bene al nostro prossimo e del bene per la salvezza delle anime. Questo concludo e saluto a tutti. Grazie, Ave Maria.
Grazie Fra Giampio per questo commento davvero importante che ci ha illuminato davvero anche con gli episodi che ha menzionato, che ha riportato. A me ha fatto ricordare quella che è appunto la parabola dei talenti, ecco, di chi appunto riceve i talenti e invece di spenderli per gli altri, quindi farli fruttare, che sono i doni di Dio, li va a mettere nel terreno, a sotterrarli, e un po' quasi impadronirsene, no? Invece di utilizzarli, farli fruttare per che cosa? Per chiaramente spenderli per gli altri, per il regno di Dio, per appunto purificarsi, per testimoniare, per evangelizzare e per chiaramente raggiungere quell'obiettivo che tutti noi ogni giorno in cammino ci prefiggiamo di raggiungere, quello della salvezza dell'anima e quindi di godere poi della beatitudine eterna, della compagnia eterna di Dio e dei santi in paradiso. Ecco, quindi mi è anche è piaciuto l'episodio appunto del buon ladrone che ha citato, appunto che ha rubato il paradiso e forse diciamo se forse questo comandamento, ecco, ci proibisce di rubare, diciamo, perché poi ci inclina a quello che è, ci fa guardare verso il basso, forse ecco, rubare il paradiso invece è quello sguardo che ci pone verso il Regno dei Cieli, quindi guardare in alto e in un certo qual modo, ecco, forse ecco, far fruttificare appunto i talenti che nostro Signore ci dà, perché ogni cosa ci viene data appunto per grazia e per l'immenso amore che Dio ha nei nostri riguardi e dovremmo usarla ecco, per fruttificarla, per lavorare per il regno di Dio. Ecco, e con questo appunto concludiamo questa puntata dedicata al settimo comandamento e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie, buona serata, Ave Maria.